At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio de La fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà dell'eruzione solare del 7 gennaio 2024, che ha causato un blackout parziale delle comunicazioni in Australia. Partendo da questo evento discuteremo di eruzioni solari, emissioni di massa coronale, brillamenti, delle loro cause e dei loro effetti. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci, dovremmo essere live anche questa mattina. StreamYard ha dato problemi, sembra sia un problema comune a tutti gli utenti di StreamYard, quindi azzardiamo la diretta su YouTube. Abbiate pazienza un secondo, che visto che appunto è un problema dell'ultimissimo secondo, sì, lo da live, quindi un secondo solo che lo copio e lo metto sui vari social e poi cominciamo. Purtroppo è il bello della diretta, come dicono quelli ben più seri di noi. E l'idea appunto è di parlare dell'evento solare di questo che c'è stato qualche giorno fa, niente di ieri in realtà, 24 ore fa, niente di eccezionale, però abbastanza rilevante perché ha causato eruzioni solari, problemi e varie cose. Appena ho finito di condividere il link partiamo veramente. Mi dispiace appunto del problema. E poi questo ovviamente, come tutte le cose, la taglieremo. Vabbè, in qualche maniera ce l'avremmo aver fatta. Quindi, eruzioni solari, l'evento del 7 febbraio, ieri, per chi ci ascolta in diretta, nonostante tutti i problemi appunto di StreamYard, 2024, causa ed effetti. Questo, lo spunto è di vedere questo evento, che non è stato niente di eccezionale, però dovrebbe aver causato varie interferenze nel sud in Australia. Questa notizia è stata ripresa da più agenzie di stampa, da Microsoft Network, anche Indian News, F.com e così via. Questa Powerful Solar Flare o Coronal Mass Ejection, che sono due cose differenti, o semplicemente esplosione solare, che comunque finché è esplosione sul Sole ci posso stare, ma l'esplosione solare a casa mia è niente di meno di una supernova, non è vero. Comunque si dice ha causato blackout, vedremo come, secondo me, a mio modestissimo avviso, non sono i blackout di cui parlano loro, ma comunque è un buono spunto appunto per andare a parlare di quelle che sono le flare, le eruzioni solari, proprio perché ci stiamo muovendo verso il nuovo massimo solare. Abbiamo fatto varie live con Valentina a questo proposito e quindi è un buono spunto appunto perché andremo in queste direzioni e probabilmente si auspica che il numero di eruzioni solari aumenti, non troppo, perché poi se aumenta troppo ovviamente ci ritroviamo con i problemi potenziali alle trasmissioni e all'infrastruttura. Appunto ne abbiamo parlato in queste ultime due live, che in qualche maniera andavano a riprendere l'interazione tra il vento solare, le eruzioni solari e così via, e appunto possono causare grandi problemi. Questa è la foto del Sole al 7 gennaio 2024, quando c'è stata questa flare, più o meno nel visibile, il disco solare, vedete le macchie solari. Ovviamente va ricordato che queste macchie solari sono grandi quanto la Terra. Il Sole, ricordiamolo, ha 1,5 milioni di chilometri, 1,4 milioni di chilometri di diametro, ed è un centesimo della distanza tra la Terra e il Sole, che è 148 milioni di chilometri. Saluto Rosa e Alfredo di Domenico Antonio, grazie mille. E sì, infatti, lui chiede, non lo so, posso condividere, Alfredo dice, è un tema di grande interesse quando il pianeta sarà più intensificamente elettrificato. Già siamo molto intensamente elettrificati, se c'è un'eruzione come quella dell'849 rischiamo di perdere le comunicazioni e anche molti satelliti in orbita, sia GPS che in orbita geostazionaria. Questo evento qui, questa regione attiva qui, AR, sta per Active Region, regione attiva è quella che avrebbe evitato l'eruzione solare, anche se poi vedremo che di solito quelle più interessanti sono quelle leggermente più su a destra, che sono meglio connesse magneticamente con noi. Comunque sia, questo è il Sole. Che cos'è che, l'abbiamo parlato tante volte, ma vale la pena ripeterlo, che cos'è che il motore dell'eruzione solare, dell'interazione campo magnetico, eruzione solare, raggi cosmici e così via? È la rotazione solare differenziale. In parole povere, formule a parte, al centro il Sole ruota più velocemente che alle alte latitudini. Ossia, questo teta qui è la latitudine, quindi 0 è l'equatore, e il Sole ci mette 26 giorni a fare un giro, 2π è un giro, ci mette 26 giorni, però qua sopra ce ne mette un po' di meno, quindi ruota più, scusate, il contrario, ruota più velocemente all'equatore che ai poli, e quindi c'è un 30% di rotazione in più, e quindi questa massa qui va più velocemente che ai poli, e quindi c'è tutto un inviluppo di linee di campo sulla superficie solare che creano questo aggrovigliamento delle linee di campo. Questo è un video preso, speriamo YouTube non me lo flaggi, perché è preso dal NASA Goddard Space Flight Center, quindi si dovrebbero poter prendere. Questi sono 5 anni di rotazione solare, vedete come le regioni attive ruotano e così via. La rotazione differenziale qui non si riesce ad apprezzare perché è troppo accelerato, però è anche interessante vedere come le varie frequenze poi ci mostrino varie regioni più o meno profonde del sopra la superficie solare. Ricordiamolo che la superficie solare ha 6.000 gradi di temperatura. Queste eruzioni qui sono negli ordini delle centinaia di migliaia di gradi, se non anche milioni di gradi, di agitazione termica, cioè sono particelle di alta energia, ma la quantità di calore, anche se più sufficiente a farci evaporare completamente, in realtà è molto più piccola che quella appunto della superficie solare. Saluto anche Alessandro Moncini e Majorana dalla Luna, che se Majorana, se ci saluti dalla Luna, stai poco schermato dal campo magnetico. E appunto quest'altra qui, no, questo è lo stesso video di prima, questo è un altro video in cui ci fa vedere un'emissione di massa coronale. Non è quella di ieri, ma la sostanza è la stessa, sempre dal Goddard Space Flight Center. E ecco, quello che è fatto molto bene sia il canale che questo video qui, perché mostra in scala di che cosa stiamo parlando. Quando si ha un'emissione di massa coronale, questa è proprio la massa della corona, proprio un pezzo di corona, una crosta che si stacca, una bolla, un foruncolo, che esplode e viene sparato nello spazio interplanetario. Questo è visto da SOHO, che è un satellite che è sito al punto di Lagrange tra la Terra e il Sole, quindi un punto più o meno stazionario, sito a 1,5 milioni di chilometri vicino alla Terra, quindi è il punto di equilibrio più o meno instabile tra la Terra e il Sole, e fa questi video bellissimi, in foto bellissimi, oramai da più di 20 anni, è un capolavoro. Questo centrale è quello appunto che fa l'imager del Sole, di cui abbiamo visto il video precedente, e questo qui è il coronografo, che vede quindi particelle di alta energia. Questi puntini qui sono le stelle e o i pianeti, spesso si vedono anche le comete che si vanno a schiantare sul Sole, e questa appunto è l'eruzione. Questi qui sono vento solare molto accelerato, che è una specie di flusso, una specie di tubo che spara, ma questa qui è questa bolla gigantesca. Quindi questo è in scala, e quello che è impressionante appunto, ricordiamoci che questo è 1,5 milioni di chilometri, questa bolla qui che ancora si sta espandendo, la bolla di sapone per essere un po' più poetici, sono già 3 o 4 milioni di chilometri. Quindi è un oggetto enorme, è un oggetto che può essere grande anche quanto un decimo della distanza Terra-Sole, arriva anche a espandersi a 15 milioni di chilometri. Se lo vedi di taglio, non c'è problema. È come quando vedevano, se vedete un proiettile di artiglieria, un aereo che si muove, non ti sta venendo addosso. Se sembra che non si muove, vuol dire che ti sta venendo addosso, scansati o comunque è troppo tardi. Quindi questa qui sono varie frame di un'eruzione solare che appunto è legata quando si ha questa, e questa è più o meno in scala, questa gigantesca emissione di massa coronale che poi si propaga, come lei vuole, nello spazio interplanetario. E appunto questa può essere vista a varie frequenze vuol dire vedere energie differenti di particelle, vedete il fenomeno più o meno è lo stesso, ma appunto a parte che i colori sono falsi colori, ma appunto la struttura è perché si osservano varie energie. Andatela a vedere perché appunto merita tutto il sito. Questo è quello a cui accennavo prima. La rotazione differenziale fa sì che queste linee di campo si allontanano in maniera maggiore all'equatore. E io faccio sempre l'esempio per chi giocava con gli aerei, quelli con elastico, via via che voi attorcigliate l'elastico, questo si avviluppa, si aggroviglia, ognuno di questi è l'elastico, via via che si aggroviglia, poi a un certo punto si ripiega ed è qui che ti spunta fuori le due macchie solari, sempre a coppie perché sono poli positivi e negativi, e spuntano sopra la superficie e poi sono soggetti a spostamenti cinetici e appunto poi alla creazione di questi eventi di massa coronale. Ora, il gioco, ne abbiamo parlato in vari video, ma il gioco è sempre lo stesso. Chi è che vince in questo plasma superconduttore? Superconduttore non perché è freddo, ma perché è perfettamente ionizzato e essenzialmente non ha resistenza. In questo plasma superconduttore decide dove si va, a mare o in montagna, chi ha l'energia maggiore. Se l'energia cinetica della materia, delle particelle che sono o sulla superficie del Sole o sotto la superficie del Sole o appunto nello spazio interplanetario è maggiore, decidono loro. Se invece l'energia del campo magnetico è maggiore, decide il campo magnetico, o meglio, hanno predominanza ai fenomeni di campo magnetico, quindi l'equazione di Maxwell, rispetto a fenomeni cinetici. Questa qui è indicata come energia, la densità di energia per centimetro cubo per unità di volume, ρ è la densità di volume, V è la velocità al quadrato, mezzo mv quadro, solo che invece della massa è la densità di energia. Non sono neanche, non vale neanche la pena scomodare la relatività, un mezzo mv quadro, questa è la densità di energia cinetica. L'energia del campo magnetico è il quadrato del campo magnetico, a parte il mu0, che è il coefficiente di permeabilità magnetica del vuoto. Anche questo è irrilevante. Quello che conta è che se il campo magnetico è più intenso dell'energia cinetica, vince lui o viceversa. E questo gioco si palleggia continuamente. Sotto al Sole, ovviamente, vince il Sole e la rotazione solare. Sulla superficie delle linee di campo magnetico, vince la rotazione solare e mi avviluppa le linee di campo magnetico. Quindi qui vince l'energia cinetica rispetto al campo magnetico che è costretto a attorcigliarsi con un elastico. Quando sparo il vento solare, ne abbiamo parlato più volte nelle ultime due o tre live, il vento, le particelle singole vengono sparate radialmente come l'innaffiatoio, ma sono connesse tra loro dal campo magnetico che è costretto e trasportato via dalla cinetica delle particelle. Quindi le particelle si muovono radialmente, ma il campo magnetico è una spirale. Su questa spirale, se c'è una flare, quindi un brillamento con eruzione di particelle, queste qui di solito sono poche e qui vince il campo magnetico, ossia le particelle sono costrette a spiraleggiare lungo la linea della spirale di Parker, e quindi in realtà non ti colpiscono se stai dritto per dritto, ma ti colpiscono di più se stai di spunta. È un po' come quando devi sparare pesci e che devi sparare spostato per via della rifrazione, oppure devi sparare un po' avanti se devi colpire qualcosa che si muove, non sia mai, ma insomma per tenere conto che si sta muovendo. L'emissione di massa coronale invece è tantissime particelle, e quindi è una bolla. La bolla dice: io sono una bolla, vado come mi pare, ridefinisco le linee di campo magnetico interplanetario, faccio come mi pare. Nel caso dei raggi cosmici di alta energia, quindi quelli galattici che entrano da fuori del sistema solare, vince il campo magnetico, loro si propagano sulle linee di campo interplanetario, però quelli di alta energia hanno innanzitutto poca curvatura e quelli di altissima energia vengono dritto per dritto. Quindi anche qua l'interazione campo magnetico, la forza di Lorentz dipende dall'energia delle particelle. Ma è sempre un palleggiamento di chi decide cosa è, chi dei due domina, se l'energia cinetica o l'energia del campo magnetico. Questo è un vecchio articolo degli anni 90 in cui si cominciò a fare la distinzione appunto tra le le flare, i brillamenti al cielo, le particelle arrivano, cose fanno, cose conoscono gente. E appunto la distinzione new negli anni 90, oramai sono 30 anni che si è capito, tra le RIMS, uno di quelli che per primo si era messo a fare l'analisi di questi come due fenomeni differenti, appunto nel caso delle flare abbiamo i brillamenti, questo è il sole visto dall'alto, questa è la spirale di Parker, quindi una spirale di Archimede, le particelle emesse dalle flare hanno una poca energia cinetica, cioè loro singolarmente c'è una tanta, ma l'intensità di energia cinetica è bassa, sono costrette a spiraleggiare e a muoversi lungo la linea di campo magnetico. Quindi se tu stai sulla Terra qua, non è detto che ti colpisca, se stai di spizzo di contro, in realtà la linea di campo magnetico è molto più probabile che ti colpisca. Lo shock, l'onda d'urto della emissione di massa coronale, coronal mass ejection, è quella, la bolla di prima, che dice no, io sono una bolla, c'è un sacco di materiale, tantissimo, proprio un'espulsione di milioni di tonnellate di massa coronale, dico io dove si va dritto per dritto, infatti è un'espansione proprio tipo una bolla d'aria, una bolla di idrodinamica. E quindi a seconda, nel caso delle CME, a seconda di dove ti trovi rispetto al Sole, puoi vedere e avere vari effetti anche a parità di CME. Una CME più potente, magari più potente di quella che diceva Alfredo nel 49, ma sparata dal lato opposto, vissero tutti felici e contenti, non ci fa né caldo né freddo, cioè appare come una halo, una CME ad alone, perché in realtà è vista proprio collineare, quindi sembra un cerchio che si allarga ma sta andando dal lato opposto. Queste qui sono misure reali di vari satelliti, anzi sonde, non satelliti, in orbita più o meno in punti diversi dello spazio interplanetario tra la Terra e il Sole, e a seconda di dove si trovavano osservavano eventi differenti. Nel senso che se qui si trovavano verso est, c'è stata questa eruzione di massa coronale, le particelle su questa linea di campo qui erano meglio connesse e quindi l'evento qui, quello più impulsivo è questo qui dove sono connesse, anzi scusate, questo qui è quello dove erano connesse meglio di tutte, vedete sale su rapidissimamente e poi decresce altrettanto rapidamente con una variazione quando arriva l'onda d'urto dello shock della CME. Qui che si è leggermente spostato verso est, l'aumento è un po' più lento, sempre repentino ma un po' meno repentino di questo, la decrescita è più graduale perché c'è tutta la risacca, l'onda della CME. Via via che ti sposti verso est, l'aumento è sempre più graduale perché qui le particelle faticano per arrivare fino a dove sei tu perché hanno dovuto fare tutto un giro e quindi vedete che è molto graduale la salita e anche più graduale la discesa. Anche l'intensità, qua non si capisce perché sono scale arbitrarie, però no, se fossero normalizzate appunto al logaritmo di 10, questo qui è un decimo, questo qui è poco più di un decimo e sono tutte più piccole perché sono connesse meno magneticamente. Quindi a punti differenti del sistema solare subiscono effetti differenti delle eruzioni solari. Questa è una vecchia eruzione solare del 2006 che mostro molto spesso perché a parte molto intensa, è peculiare perché ha avuto luogo nel minimo solare, quindi non è detto che al massimo solare ci siano le eruzioni più grosse, e anche quella di dicembre 2006, quindi anche il nostro collega Christer Fuglesang, l'astronauta svedese, stava facendo un'attività extraveicolare sulla stazione spaziale internazionale, quindi era all'aperto ma non ha corso rischi, la dose era trascurabile perché siamo schermati appunto dal campo geomagnetico, e in più è la prima flare, la prima eruzione solare che abbiamo visto con Pamela, che avevamo lanciato nel giugno 2006, quindi è stata un'eruzione abbastanza intensa. Vedete, questa è la regione attiva, queste sono le foto di SOHO a falsi colori, qui tutto questo pulviscolo qui sono particelle ionizzate, ossia una parte della CME emessa da questa regione attiva qua, quando ha colpito il satellite a 1,5 milioni di chilometri da noi, ha ionizzato il silicio, i raggi cosmici proprio che li ionizzano e quindi ti danno questo rumore qua, che anche qui vedete, quando sono coplanari tendono a essere delle striscette più lunghe, quando sono verticali tendono a essere un po' più puntiformi, però questo è, poi passa, e questo è quello che è visto da GOES. Mentre SOHO sta appunto al punto di Lagrange tra la Terra e il Sole, SOHO e il GOES, la G sta per Geostationary Orbit qualcosa Satellite, e appunto sta in orbita geostazionaria, quindi a 36.000 km, molto più in basso. Lui ha vari sensori, tra cui negli X, ma questi sono particelle cariche, protoni, 10, 50 e 100 MeV, questi sono tre giorni di eventi, vedete c'è questo evento che noi non eravamo connessi magneticamente molto bene, l'evento aumenta gradualmente, Il flusso è molto più alto sempre per le particelle di più bassa energia e 10, 100, 1000 volte più, 10, 100, 1000 volte più basso per quelle di alta energia. Anche la pendenza del flusso, cioè di quanto è più basso, dipende dai flare a flare, da evento a evento, da CME a CME, e questo qui stava decrescendo gradualmente con tutta calma. Stava decrescendo gradualmente quando poi è arrivato un secondo evento, il 14, e questo quindi è risalito, però non così quanto era prima, più meno intenso, e anche qui stava decrescendo quando poi qui è arrivata l'onda d'urto della bolla interplanetaria. Queste erano particelle relativistiche, veloci, grosse, che arrivano più o meno subito, e quando arriva la bolla, che invece viaggia a 1000-2000 km al secondo, quindi ci mette i suoi 2 giorni per arrivare dalla Terra al Sole, dal Sole alla Terra, vedete che devia, deflette le particelle e c'è un decremento, e poi c'è un altro evento ancora e così via. Questo è un evento abbastanza intenso, molto più intenso di quello appunto che ha dato lo spunto per questo video qui, di cui parleremo più avanti. Come tutti i fenomeni, e anche appunto a quello che rilasciandoci a quello che diceva Alfredo prima nella domanda, che succede se arriva un evento grosso? Potrebbero essere problemi. Potrebbero essere problemi. C'è anche un'altra domanda che avevano fatto in un altro video che affronteremo: quanta è la radiazione che si prende stando sulla Luna, o andando dalla Luna verso la Terra, o andando dalla Terra verso Marte? Dipende dall'eruzione solare. In questo caso, questo è il flusso di particelle, cioè sempre in scala logaritmica, quindi tante particelle, tanto flusso, tanti guai, e questa è l'energia. Ora, il vento solare sta molto a sinistra, cioè c'è un'energia del keV, quindi parliamo di un millesimo, se questo è un MeV, un millesimo di MeV. Ai fini della radiazione degli astronauti, dei satelliti, 1-2 MeV non è nessun problema, già 10 MeV cominciano a penetrare la schermatura della tuta spaziale, dai 50-100 MeV ti entrano dentro l'abitacolo della stazione spaziale o del tuo scafo, perché più o meno passano 2 mm di alluminio. Quindi conta sia il flusso che quanto scende in energia. Questo evento qui, ad esempio, del 72, è il famigerato evento che ha avuto luogo tra le missioni Apollo, quindi nessun evento, non c'era nessuno in giro, vissero tutti felici e contenti, ma vedete che è un evento molto intenso e che è anche intenso ad alte energie. E quindi la slide della NASA, che qui non ho messo, l'abbiamo fatta vedere tante volte, se fate i conti, poi l'hanno rivisitata, eccetera, eccetera, ma insomma poteva essere molto pericoloso per gli astronauti, soprattutto sulla superficie lunare. Nel modulo Apollo, che era un po' più schermato, era un po' meno, ma comunque poteva essere, a seconda delle stime, anche mortale. Quindi è un effetto di cui tener conto. Altri eventi sono stati anche più intensi, ma magari hanno decrescite più repentine. Vedete anche questi eventi qui degli anni 60, sono meno intensi comunque, però vedete, scendono giù più rapidamente. Quest'altro invece, che è del 60, dell'89, questo qui è del 60, è la media, vedete che sì, è molto più basso, ma si estende fino a centinaia di MeV, e questi centinaia di MeV non li schermate. Quindi ogni evento è differente, ogni evento ha effetti differenti a seconda di quello che sta succedendo, e quindi può dare problemi o agli umani se stanno in giro nello spazio o sulla stazione spaziale, ma di nuovo lì siamo molto schermati dal campo geomagnetico, e poi nel peggiore dei casi prendete la Soyuz e la Dragon e ritornate giù in un'ora, o invece all'infrastruttura, se sono molto intensi possono appunto causare danni, blackout alle telecomunicazioni, come dicono che è successo ieri, e oppure ad altre, alle infrastrutture, ai generatori di corrente, come è successo nel 1989, una di queste flare ha fritto le linee di corrente, soprattutto i generatori ad alte latitudini dove sono connessi magneticamente meglio in Canada. Ci faremo un video a parte. Le risorse, se siete interessati a queste cose, sono bellissime, perché se andate c'è tantissima roba. C'è lo Space Weather Prediction Center della NOAA, che è come la NASA ma è fatta per la parte ambientale. Infatti Trump tagliò moltissimi fondi alla NOAA, ma non alla NASA. Alla NASA diede un sacco di soldi. Questo qui fa tutta la predizione, perché lo Space Weather oramai si è capito che può comportare problemi alle infrastrutture, può essere un rischio reale, e quindi si deve monitorare. Anche Suerto, che è un'iniziativa dei colleghi solari di qualche anno fa di Tor Vergata, è proprio ideata con questa ottica qua, monitorare il sole. Quindi andate qui e vedete le varie attività solari, le previsioni del tempo: pioverà, ci saranno eruzioni solari, quant'è l'attività, se è giallo cominciate a non stare tranquilli, comunque non preoccuparvi, ma insomma verde non c'è problema, poi ci sono vari livelli, lo vediamo tra poco, rosso, insomma. E poi fanno vedere appunto l'immagine del sole in tempo reale, l'immagine di Soho del coronografo in tempo reale e soprattutto, la cosa ben più importante, se siete ad alte latitudini potete andarvi a godere le aurore, quindi la previsione delle aurore. Poi sotto, se scrollate, ci sono le emissioni sempre di GOES in geostazionaria dei raggi X, perché queste sono istantanee, arrivano dopo 8 minuti, non istantanee, arrivano dopo 8 minuti e quindi ti dicono guarda lì c'è un brillamento. E lo vedete nello spettro elettromagnetico. I protoni, vedete, sono bassissimi. C'è solo stato un morigeratissimo incremento di protoni a 10 MeV. Ricordate che la curva rossa è questa qua, 10 MeV, e blu non si vede nemmeno perché è nascosta da quella verde a 50-100 MeV, assolutamente niente. Questo è l'indice K di perturbazione geomagnetica, anche qua è quanto sono le interferenze elettromagnetiche, o meglio geomagnetico, al campo magnetico in orbita relativamente alta, le perturbazioni che poi ti creano appunto eventuali danni all'infrastruttura, eventuale immissione di elettroni dal punto di riconnessione della coda magnetica di cui avevamo parlato un paio di giorni fa, e quindi se questo finché è verde ok, se è giallo o rosso meno ok. Appunto vediamo che il 7 non c'è stato niente di catastrofico anche a seguito di questa CME, questa eruzione di classe M, che è questa qua. M è l'intensità dell'eruzione solare, non so perché sono così, vedete, A, B, C, M, X. X posso capire, X-Files, X mettici una croce su, ad Altanius, sei morto. Insomma, la classe X, un'emissione di classe X connessa magneticamente con noi, può dare problemi molto molto seri. Una M non è niente di eccezionale, dovrebbe aver dato questi blackout. Anche qua i colori sono relativi all'intensità dei raggi X. Comunque sia, quello più alto è energia più bassa, quello più bassa è quella energia più alta, sempre scendono. Una volta che il flusso sale, anche allora lì veramente c'è da preoccuparsi realmente. Comunque sia, se siete interessati, svwpcnova.gov, o cercate Space Weather, compare questo, e compare anche il sito Space Weather, che è pseudo privato, non è insomma della NASA o della NOAA, delle agenzie nazionali, ma c'è tutto anche qua. Condizione del vento solare, il vento solare se la sta godendo a 400 km al secondo, che è poco, non ci sono eruzioni grosse CM che stanno arrivando, la densità sono 5 centesimi di protone per centimetro cubo, quindi 5 protoni in 100 centimetri cubi. Le flare, appunto, c'è stata 6 ore prima la C3, questa di 24 ore prima la M1, se volete ve la andate a cercare, questo qui è quello che c'è nello spazio. Questo è fatto molto 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 bene, questo sito qua. Salutiamo anche Salvatore e Quarta Dimensione, buongiorno a tutti, ovviamente salutiamo anche chi ci ascolta offline. Questo qui è un video di Soho, di questa qua, ossia questa è l'emissione di massa coronale del 6 gennaio, di un paio di giorni fa, il dischetto al centro è il Sole, questo qui è proprio un disco occultatore perché è troppo brillante, accenderebbe la CCD, il sensore, vedete tutti questi puntini che sono le particelle che ionizzano direttamente il sensore del Sole. Questa cosa qui, questa sbarra qua, allora dipende, potete dire che è il vero pilastro che tiene in più su i cieli, cristallo in cui tutto ruota attorno alla Terra, oppure più prosaicamente è fisicamente il braccetto che tiene in piedi il disco occultatore, più prosaicamente, però qui i complottisti ancora non ci sono arrivati a dire, vedete, questa è la prova non solo che la Terra è piatta, ma anche il cielo appunto è di cristallo e tenuto insieme da questi piloni. Comunque sia, scemenze a parte, questa è l'emissione di massa coronale e di nuovo vale la pena soffermarsi sul fatto che questo qui è 1,5 milioni di chilometri. La Terra dalla Luna dista 348.000 chilometri, quindi è 4 volte la distanza tra la Terra e la Luna, e questo blob qua è 10-20 volte questo affare qui. Quindi sono oggetti immensi, bolle gigantesche che si propagano nello spazio interplanetario. E conto, quando arrivano da noi, questa ancora non è arrivata, questa dovrebbe arrivare il 9, quindi se domani succede qualcosa, io l'avevo predetto, Però scherzi a parte, appunto, dovrebbe passare vicino perché non è connessa molto magneticamente, quindi non dovrebbe succedere nulla di catastrofico. Qui che c'è, ci dovrebbe essere, eccolo qua. Questi qui sono appunto i K-index, l'indice di attività geomagnetica, e di nuovo vedete è aumentato il 7, ma niente di catastrofico. Se volete, era ancora più alto il 6, e quindi qui non era neanche giallo, stando a queste condizioni della scala appunto della NOAA. National Oceanographics e Atmospheric Administration. Conclusione del video è che però in realtà io non è che vogliamo fare debunking, perché tanto si scherza, l'idea, lo scopo era trarre spunto da questo blackout, che se uno va a leggere in realtà bene e cerca outage di problemi in Australia, l'unica notizia australiana è che la Vodafone ha avuto problemi ai cellulari. E che non ha spiegato perché, come stile di tutte le compagnie telefoniche, e questo blackout, in questo articolo qua, non viene assolutamente attribuito alle eruzioni solari. Quindi il dubbio è che potrebbe essere semplicemente che la Vodafone ci ha avuto un problema di suo, come capita spesso ai cellulari, come capita pure a StreamYard. Appunto, oggi questa la stiamo facendo da come si chiama? Da Zoom, perché anzi, ho visto che è meglio con la faccia non si vede. La stiamo facendo da Zoom perché StreamYard è morto. Ma comunque sia, questa qui probabilmente ci ha avuto dei problemi suoi per conto suo. Il problema in Australia. Dopodiché è stato ripreso questo qui e correlato con l'eruzione solare. Ma visto che qui stiamo parlando di trasmissioni al megahertz, che non dovrebbero assolutamente essere danneggiate o rese problematiche da eruzioni solari, potrebbe essere che è semplicemente un caso, che c'è stata un'eruzione solare, appunto, causalità, ma non correlazione, un'eruzione solare che in realtà non ha dato nessun problema. Grazie al cielo non è un evento così importante poi da dover fare un debunking, che poi richiederebbe un'analisi ben più dettagliata, però potrebbe appunto essere che è semplicemente un caso. Vediamo che succede con l'eruzione, se quando arriverà la CME domani, ma non dovrebbe succedere nulla di eccezionale, salvo forse qualche aurora. Direi che per oggi abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, vi ringrazio e ci rivediamo tra qualche giorno, anzi alla live di domani sera. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Media Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Bum, Creative Producer Annalise Haas e Valentina Folkoff. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast @latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. E la podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting six crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus four biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy original recipe chicken for only $10 every day.
Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.